Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Si sale sempre ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta quando si tratta di voi, i nostri tifosi, i nostri amati ascoltatori. Subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324. Ditemelo subito, perché tanto è inutile girarci intorno. Ma per Locatelli, lo sacrifichereste davvero, Dragusin? Fatemelo sapere, mi raccomando ragazzi, anche con note vocali, vogliamo sentire la vostra voce, ma soprattutto io voglio sentire quella di Giulia Borletto in collegamento da Genova. Buongiorno.
Sì.
Sì. Fai la prova?
La
stai facendo la prova audio? Ah, sì?
No,
no, veramente.
Quello che hai
ma
chiesto.
Come? Ma come mai? Perché?
Sì.
Assolutamente no, invece. Ma dai, ma sacrifichiamo, sacrifichiamo un giovincello che ci siamo cresciuti
per un altro giovincello.
Sì,
che
però
è,
dai.
Può rimanere a anni ed è sicura ed è e fa parte di quei giocatori che oltre a in questo momento vivere un ottimo momento per quanto riguarda la questione nazionale, è un giocatore che tu ti metti in una zona del campo che è fondamentale.
Questo è vero.
Tutta la vita.
No, ma sai qual è il ragionamento?
Mi avrebbe dato, scusami, più fastidio magari dare via Fagioli, sempre per lo stesso discorso.
L'ha detto per davvero. Difende Fagioli.
Della posizione di campo. Sempre per lo stesso discorso. Mi darebbe più fastidio dar via un attaccante o un centrocampista rispetto a quanto può darmi fastidio, appunto, dar via un giocatore come Dragusin.
Guarda, vado dritto al dunque, perché secondo me il ragionamento da fare è uno. Siamo pro Locatelli, assolutamente sì, sarebbe un colpo magistrale prenderlo e siamo tutti d'accordo su questo. Però sai cos'è? Tutte quante le big europee, i giovani che si crescono in casa se li tengono, non le usano come contropartite. È un peccato che per prendere un giocatore lo dobbiamo prendere alle condizioni del Sassuolo, ossia
le
metterci la contropartita
hanno
in mezzo.
Soldi, forse.
Questo è anche vero e questo è anche un tema.
O si interessano meno di queste questioni, cioè... L'importante è che Locatelli, la cosa fondamentale secondo me è continuare a far crescere lo zoccolo italiano nella Juventus, tornare ad avere quel tot di giocatori italiani che giocano quindi anche in nazionale in rosa, cosa che negli anni un po' si è persa, e ricordiamo comunque quanto siano poche le squadre in Italia ad avere un buon numero di italiani in rosa, parlo di squadre di alto livello in particolare. Ovviamente.
Sì, che è sempre stata la fortuna della Juve, le Juve vincenti hanno sempre avuto uno zoccolo duro tutto quanto italiano. Sentiamo che hanno da dirci i nostri ascoltatori, intanto noi proiettiamo la grafica perché Giulia ha fatto una scelta davvero da commentare, di cui si prende tutta quanta la responsabilità lei e che commenterà lei. Prego Yves, eccola qui. Senti, per quanto riguarda l'app, ti ho risparmiato di mettere il faccione dell'app che volevi mettere. Ho messo
Mauro
un generico Roberto Mancini che parla con Pessina. Però qual è l'app sotteso a questa fotuzza scelta? Punto interrogativo?
No, vabbè, diciamo che poi vabbè,
ecco, la prende larga,
purtroppo noi da ieri sera a questa mattina ovviamente poi è stata smentita, però mi è piaciuto molto l'intento, ecco, di Mario Draghi, appunto.
L'ha detto per davvero, si chiama Giulia Borletto, viene da Genova,
no,
anche dal Genova,
da Torino,
anche
sì,
dal Genova, anche dal Genova più o meno, e mette app
sono...
Mario Draghi, ragazzi, la prima italiana che lo mette app.
Sono soddisfatta dalla sua, no, visto che, allora, scusami, abbiamo passato una pandemia in cui ci chiedevamo se il ministro dello sport ricordava di essere ministro dello sport,
sì.
E che nel mondo sport c'è anche il calcio, visto
certo.
Che gli introiti che arrivano dal mondo del calcio, ragazzi, sono, credo, al 90%, no? Per quanto riguarda lo sport generale, 80%, facciamo così. E si è dimenticato palesemente che esisteva anche il mondo del calcio durante la pandemia, quella vera del lockdown.
Quella vera.
Quindi ora sentirmi dire sì, quella è stata quella vera.
Quella vera, sì, quella cruenta, quella in cui non eravamo pronti.
Quella che abbiamo veramente patito perché non eravamo assolutamente preparati. Mi è piaciuto sentire ieri leggere di un appunto presidente del Consiglio che voleva, ha proposto all'UEFA di spostare la finale dell'Europeo a Roma, pensando ai grandi problemi che in questo momento sta avendo l'Inghilterra per quanto riguarda la questione Covid, perché soltanto domenica ci hanno raccontato che appunto la possibilità non fosse così effettivamente fantasiosa.
Certo.
Perché l'andare anche, infatti adesso gli azzurri andranno a Wembley per giocare l'incontro appunto con l'Austria, e si parla comunque di problematiche non indifferenti per quanto riguarda la questione quarantena non quarantena, perché il rientro dall'Inghilterra in teoria potrebbe obbligare un po' tutti ad una quarantena di 10 giorni. Poi ovviamente mi auguro che non possa non essere così alla fine, però effettivamente, pensando al clamore che potrebbe esserci, ovviamente ci sarà ovviamente attorno ad una finale di un europeo, ecco, non mi sarebbe spiaciuto obiettivamente che l'Italia vivesse da grandissima protagonista, si spera anche magari in finale, appunto quella serata. E sì, quindi ho apprezzato il gesto.
E a questo gesto è seguita l'indignazione di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere. Ogni volta che sente parlare italiano rabbrividisce questo personaggio. È il nostro amico Alexander Čeferin.
Ho apprezzato il gesto, ma era già in partenza un folle pensiero.
Ecco, secondo me quello su cui ci dobbiamo interrogare è il fatto che di fatto Čeferin, quello che diciamo da settimane, che Čeferin politicamente vale sempre meno. Perché se in un calendario dell'europeo concordato, stabilito, ok, c'è un'emergenza, in Inghilterra è complicato giocare. Però se in un calendario di un europeo definito sotto tutti quanti i punti di vista viene contemplata anche la possibilità che un capo di un esecutivo, il presidente di qualsiasi governo, possa dire ma spostiamo la finale in virtù di questo, questo e quest'altro, vuol dire che il presidente UEFA non è che conti molto a livello di autorità. Se viene contemplata l'ipotesi,
ovviamente...
è perché il presidente UEFA non è poi così politicamente forte, no? Non ti dà garanzie di forza, di sostanza, quindi cambiamolo questo presidente UEFA magari.
Guarda che Marione Draghi è un grande...
È un gran Machiavellico.
Nel senso, lui sapeva benissimo che mai gli avrebbero detto di sì. Però tant'è, guarda un po' che bella figura che ci ha fatto.
Oh già, e vabbè, questo è Mario Draghi che si prende l'app di Giulia Borletto. Grazie. Solo ed
Marione
esclusivamente
Draghi, uno di noi.
L'unica italiana che mette Draghi app. Penso che ci siano molti italiani per questa cosa.
Per il resto non sto a commentare punto. Perché non ne capisco assolutamente nulla. Però per questa cosa ho decisamente apprezzato.
Bellissima la dichiarazione di Mario Draghi. Continuate a dire la vostra su Locatelli. Se sacrifichereste Dragusin. E quindi
Mario
se
Draghi
siete. No, la loro su Mario Draghi. Dobbiamo ricevere messaggi leggibili in quest'ora. Quindi la loro su Mario Draghi.
Sulla finale europea.
Se l'Austria vi piace. Se l'Austria vi piace come avversario, già che ci siamo. Però no, su Locatelli, se siete d'accordo con me. Della serie, preserviamolo un attimino, magari, Dragusin, non sacrifichiamolo all'improvviso, cosa che avverrà, però la speranza è l'ultima a morire, o se siete d'accordo con Giulia, sacrifichiamo
poi,
Dragusin,
scusami,
30
Dragusin
milioni
Draghi,
e via.
Uguale.
Vedi, alla fine tutto torna, è tutto collegato.
Piega.
E si stanno già scatenando i nostri ascoltatori, ma voglio parlare del down. E qua sono serio perché sono molto, ma molto arrabbiato. È il 22 di giugno,
anche
sono le 12:14.
Ci metto anche un altro piccolo down
dopo
che non abbiamo inserito nella grafica.
Piccolo,
però parla,
ma questo
tu,
è grande.
Ti piace parlare di
questo
tipo, grande. Parla tu, dai.
Ma ti sembra normale? Una situazione del genere non è normale. Secondo me prima o poi l'andremo a studiare, ad approfondire. È incredibile che a mercato inoltrato, io non parlo soltanto del campionato, perché poi se la situazione dovesse protrarsi per il campionato sarebbe estremamente preoccupante, perché Lazio e Salernitana si andrebbero ad affrontare, il conflitto di interessi entrerebbe nel vivo. Però no, qua si tratta di un presidente che sta facendo mercato per due squadre, un presidente che ha due squadre in A. È un conflitto di interesse spaventoso, è qualcosa di inaccettabile. E mancano tre giorni al termine ultimo. No, ma è inaccettabile, punto e basta. Io sono stupito dal silenzio generale intorno a questa questione. Come per il caso Tamponi, che lo ha riguardato. Anche quello passò in carrozza, ma fu scandaloso. Io sono veramente senza parole nei confronti dell'abuso di potere che sta esercitando questo personaggio qui.
La tempistica c'è ancora.
Però, nel senso, tre giorni.
Nel senso, il 25, no? È il giorno in teoria.
25, giusto. Però sai che i tempi della burocrazia italiana non sono poi così brevi.
No, quindi in teoria io mi auguro che le cose siano già in dirittura d'arrivo, ma che semplicemente noi non lo sappiamo, perché comunque non credo che sia qualcosa da così sottovalutare, che il presidente Lotito possa andare avanti ancora a lungo con questa situazione.
Guarda, lui ha dichiarato che per la Salernitana non accetta offerte inferiori a 100 milioni, quindi ancora ha lasciato intendere che c'è una trattativa aperta.
A chi la vuole avere, a chi pensa di venderla?
Ma si trovi un prestanome piuttosto, ma è qualcosa di intollerabile, perché tante volte abbiamo assistito a questa situazione.
Mezzo, no? Più che altro.
Ah certo, io mi auguro che però non sia lui a ricoprire la carica di presidente per due squadre. Sarebbe già conflitto di interesse.
C'è il figlio di mezzo, c'è il figlio di Lotito nella questione salernitana. Però,
tutto lindo e pulito, quindi.
Non so se... Il vincolo familiare comunque possa non dar fastidio, ecco, c'è una situazione, forse non ricordo, almeno io a mia memoria, nella mia giovane età, non ricordo sia mai capitato qualcosa di simile. Poi sicuramente in passato, chissà, negli anni 40, 50, 60, 70 può essere già capitato, però è abbastanza anomalo, no? Che ci sia uno stesso preso, quindi essendo una situazione nuova, magari anche poi i nostri ascoltatori sono molto più attenti di noi, quindi sicuramente tra poco mi smentiranno, però essendo una situazione nuova è più facile anche che magari, visto che siamo in Italia e così andiamo un po' nel panico quando si tratta di questioni nuove, ecco, immagino che avrà sicuramente un sacco di dilazioni nel tempo, sicuro.
L'eleganza borlettiana, devi dire l'altro down.
Sono molto elegante, ma più che altro l'altro, guarda che mi stanno venendo tutti dietro con Mario Draghi.
Sì, leggo anche commenti, vabbè, comunque lasciamo perdere. Dai, poi leggiamo.
Uno di noi.
Di l'altro.
No, però il vero up, vabbè, tu hai deciso di far parlare soltanto me, ma il vero up è comunque questo cammino che sembrerebbe così. Ora, mi raccomando, evitiamo le sensazioni già di vittoria, evitiamo di sentirci in finale, però comunque sta andando abbastanza tutto
dai, possiamo dirlo molto bene, e io ti aggiungo, mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, che l'Italia è l'unica squadra che sin qui ha convinto a pieno in questo europeo, dai, dobbiamo dirlo. Tutte quante le altre grandi, forse il Belgio ha anche convinto in tutte e tre, però tutte le altre grandi, se tu per esempio prendi in esame anche la stessa Francia, con l'Ungheria ha fatto una bruttissima partita. L'Italia, ma secondo me è l'unica che anche con le alternative ha vinto, quindi
anzi, contando che ha fatto giocare tutta la rosa
a parte Meret,
uno, che
il
è una
povero
cosa
Meret
pazzesca, giocherà anche lui magari. Però l'altro mio piccolo down è la frase di De Ligt, che ha detto l'Italia fondamentalmente è stata fortunata fino adesso perché non ha ancora incontrato le squadre quelle serie. Quindi intanto De Ligt,
stai calmo, plana basso.
Fly down e pensa al tuo. Però sono andata a riprendermi proprio tutte le partite che la nazionale di Lippi nel 2006 aveva giocato. E non è un cammino tanto differente, perché
certo,
nel girone di qualificazione l'Italia aveva il Ghana, la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti.
Yes.
E tra l'altro con gli Stati Uniti riuscì a pareggiare.
E l'unico gol incassato oltre a quello nella finale. Quindi due gol complessivi l'Italia
incassò. Negli ottavi ha incontrato l'Australia vincendo 1-0, nei quarti l'Ucraina che è già uscita vincendo 3-0, e
aspetta la semifinale che è goduria, la Germania,
poi c'è la semifinale con la Germania e appunto la finale quella con la Francia. Però anche in quella occasione in particolare, la prima vera partita, diciamo così, l'abbiamo vista in semifinale.
Questo è vero, ma poi aggiungiamo,
vediamoci delle
analogie, sì, noi le mettiamo,
dai,
ma poi aggiungiamo che alla fine lasciamo perdere il nostro De Ligt, che poteva anche essere potenziale avversario dell'Italia.
Mi è piaciuto però, perché
l'ha detto,
è vero che in nazionale ognuno dice un po' quel che pensa per davvero, magari anche, Però appunto ognuno pensi a se stesso. Poi per carità siamo anche maligni noi giornalisti, perché lui non è che dal nulla ha detto vabbè l'Italia sicuramente.
Vabbè, però quello che dico io è lasciamolo un attimo da parte e pensiamo un po' anche al fatto che un europeo non è semplice da giocare, soprattutto in questa situazione, soprattutto con il pubblico che rientra negli stadi, un pubblico che mugugna, un pubblico che fischia. L'Italia ha giocato le prime tre a Roma, ok, adesso andrà a Wembley e vedremo, sarà un'altra pagina contro una squadra che si è qualificata agli ottavi. Tutti quei tifosi che dicono vabbè, ma fin qui chi abbiamo affrontato? La Turchia, il Galles, la Svizzera, che avversarie sono? Verrebbe da dire, allora cambia canale e non guardare la nazionale.
No, anche perché in ogni girone c'è la Big, un po' come in Champions League.
Ma sì.
C'è la Big e poi ci sono squadre che possiamo definire di media fascia, di fascia più bassa. Idem nel girone della Francia, idem nel girone della Germania, cioè sono... appunto tutte...
Chi passa secondo te in quel girone lì con la Francia, la Germania, il Portogallo? Chi è che passa lì? Quello è bello combattuto, eh? Chi è che va avanti? Dai, devi dirlo.
Chi va avanti, mi sa... Francia, Portogallo e...
Quindi la Germania terza?
Francia, Germania e Portogallo.
Attenzione, il nostro CR7.
Quello è il girone in cui vedo una delle migliori terze.
E siamo contenti per Marco Rossi, che ha fatto un'impresa straordinaria contro la Francia, che tutti davano per favorita, con Griezmann, di cui avete parlato ieri. Ma avevamo il pubblico contro. Mannaggia Griezmann. Vabbè, comunque abbiamo in collegamento l'ospite, parleremo di Juventus.
No, Griezmann ha detto più che altro che non siamo più abituati ad avere il pubblico.
Mannaggia, povero Griezmann, e fatelo abituare, dai, oltre agli schemi, oltre all'allenamento, fategli un corso nel giocare con il pubblico. Ha ragione Griezmann, ma scusate. Vabbè, lo abbiamo in collegamento, lo salutiamo, è un graditissimo ritorno. Massimo Maddaloni, mister, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, mister, stavamo parlando un po' di quello che è il cammino della nostra nazionale e io le chiedo, intravede analogie, visto che conosce a perfezione Ciro Ferrara, che ha fatto parte di quel gruppo lì, quindi ne avrete parlato sicuramente mille volte, intravede delle analogie tra il gruppo del 2006, il cammino che ha fatto la nazionale del 2006 e il cammino di quell'attuale?
Ma soprattutto intravedo, al di là di quelle che possono essere le caratteristiche tecniche, le qualità tecniche, intravedo una compattezza di gruppo che fu l'arma vincente che ci portò alla vittoria del Mondiale del 2006. Questa atmosfera che vedo in tutto e per tutto, sia quando si gioca, questa compattezza di squadra, sia nel momento in cui sono fuori dal campo, che vedo che sono sempre tutti quanti uniti a scherzare e a ridere, è veramente secondo me un qualcosa che secondo me abbiamo in questo momento solo noi, non vedo nelle altre nazionali.
Certo.
È vero. È una bella immagine quella che ci lasciano, non soltanto in occasione dei festeggiamenti per i gol, ma anche quel momento in cui appunto tornati in albergo si sono messi tutti a cantare Notti Magiche. Ecco, è stato non dico da brividi, ma quasi. Ecco, ma proprio tutto questo entusiasmo può essere da qualche parte così visto in maniera negativa, nel senso c'è un po' troppa leggerezza attorno all'Italia in questo momento, visto appunto il girone come l'ha vista qualificarsi?
Ma allora io
è un rischio, c'è questo rischio?
No, ma io dico il rischio ci può essere, ma io sono tra quelli che in un certo senso non sono d'accordo sul fatto di dire che il girone era facile.
Vero.
Abbiamo avuto partite facili nel calcio e noi lo sappiamo, ormai ci siamo da tanto tempo, anche quando c'è una partita tra una squadra presunta più forte e una più debole, non è sempre che quella più forte poi alla fine alla partita la rende così facile la partita, e noi invece rendiamo facili anche delle partite che possono sembrare facili.
Verissimo.
Ma che potrebbero creare delle situazioni di difficoltà, e questo è sicuramente un qualcosa che secondo me lo abbiamo nel DNA come squadra, come gruppo. Il fatto che oggi io parlerei più che altro che questo atteggiamento qua di essere tutti compatti, sempre allegri, roba varia, la metterei in un contesto di autostima. Secondo me in questo momento abbiamo talmente un'autostima globale di squadra che questi atteggiamenti secondo me non ci possono portare altro che a far meglio.
e lo vedano anche all'estero, perché inizia a far paura davvero la nazionale,
certo,
italiana,
come legittimo che
anzi
sia.
Forse le dichiarazioni che arrivano da parte dei giocatori, anche i juventini che appunto sono posizionati nelle varie nazionali, sono anche appunto rivolte a questo, un po' esorcizzarla questa Italia che non pensavano forse potesse essere così cattiva.
E magari nella chat di WhatsApp qualcuno si è pizzicato. Ma a proposito appunto di juventini, visto che Giulia ha toccato il tema Juventus, io le chiedo, dal suo punto di vista, per arrivare a Locatelli, la Juventus dovrebbe sacrificare una pedina come Dragusin? Perché per esempio c'è Massimiliano da Liverpool che scrive: io non darei via nessun ragazzo cresciuto con noi, anche perché con la situazione finanziaria si sarà costretti ad agire in questo modo. Ecco mister, lei ne ha lanciati tanti di giovani, secondo lei i giovani sono destinati a essere eternamente merce di scambio?
Ma a volte, sai, bisogna anche capire un pochettino i discorsi economici, nel senso che poi alla fine si possono creare delle plusvalenze. Non so quanto è costato Dragusin, e in un contesto in cui si va a mettere una contropartita, è normale che se il valore di Dragusin in questo momento è messo e viene amplificato, è normale che la contropartita, oltre ad essere tecnica, è anche una plusvalenza fatta su Dragusin. E questo è, sono contesti che una società deve cercare di ottimizzare. Io credo che la Juve, credo, da quello che sento, credo che Locatelli l'abbia già preso,
certo.
Quindi da questo punto qua credo che l'operazione è già stata fatta prima dell'Europeo, anche perché la Juventus, essendo una delle società che sotto questo punto di vista qui ha esperienza e capacità, sapeva benissimo che non poteva rischiare di non prendere Locatelli prima dell'Europeo, perché poteva, come sta succedendo, poi fare un grande Europeo e il valore si sarebbe sicuramente
alzato
per forza.
C'è qualche altro giovane italiano che però vedrebbe bene nella Juventus, visto che noi siamo sempre stati abituati a vedere una grossa parte di Juventus nella nazionale italiana. Quest'anno appunto sono un po' meno, per via del ricambio appunto generazionale, e si dividono davvero un po' ovunque i giocatori che ci sono in questo momento. Ecco, qua ce n'è un altro che secondo lei potrebbe venir bene alla Juventus di Massimiliano Allegri il prossimo anno?
Ma è anche vero che quello che mi viene da pensare in questo momento, che logicamente, ma il discorso è semplice: giocare alla Juventus è sempre un qualcosa di diverso rispetto a giocare in un'altra squadra, quindi a volte la Juventus non è stata una società che sotto l'aspetto dei giovani ha avuto la capacità di farli giocare subito, e l'esempio sta nella nostra nazionale. Ciro Immobile è l'esempio classico di questa storia, nel senso che quando c'ero io con Ferrara, noi lo facemmo debuttare in Champions League
col Maccabi Haifa, me lo ricordo molto bene.
No, tra l'altro lo facemmo non solo a giocare con la Maccabi, ma poi facemmo una sostituzione a 20 minuti dalla fine in un Bordeaux-Juventus famoso, sì, in Champions League, dove Ciro Immobile sostituì da Alessandro Del Piero. Ma in questo per dire che in un certo senso alla Juve non è sempre facile poter far giocare un ragazzo giovane, e la Juve cosa fa? Tendenzialmente cerca di usare qualche società pilota, qualche società alleata, un pochettino anche in Serie A o in Serie B, per poterli farli crescere e poi riprendersi, come è successo in più volte. Quindi credo che in questo momento giocatori giovani non è che ce ne siano tanti, e poi non ci dimentichiamo che per noi la definizione di giovane in Italia è Locatelli, la definizione di giovane all'estero si parla del 2002, 2003, ieri ho visto la partita del Belgio e c'era il 2002 che giocava titolare in nazionale, cosa che in Italia è un pochettino difficile poterlo vedere.
È vero, purtroppo una piaga che ci portiamo. Grazie a mister Massimo Maddaloni.
Grazie.
Ok, grazie a voi, arrivederci.
E ringraziamo, cara Giulia, il mister. I messaggi sono tantissimi. Hai veramente scongelato un mostro per quanto riguarda il commento che hai chiesto sul presidente del Consiglio.
Non
che sta sconfinando su molti, ma molti altri. Ah, vabbè, il faccione dietro di Mario Draghi sarebbe stato molto equivoco, in grafica. Molto equivoco.
No, infatti. Perché
io ho scelto Pessina piuttosto, visto che si parla di giovani italiani. Pessina.
Ieri ho ascoltato una bellissima intervista rilasciata a Sky dal papà di Matteo Pessina. Capisci veramente quando un buon giocatore possa essere aiutato anche da una buona famiglia, perché ho visto veramente una persona splendida che mi ha colpito tantissimo la risposta che ha dato a suo figlio in occasione della non convocazione iniziale.
Poi Sensi si è fatto male
e poi è arrivata per via dell'infortunio di Sensi. Ecco, nel momento in cui lui ha ricevuto il messaggio di suo figlio che tuo papà non mi convocano, lui gli ha inviato una poesia da leggere. Non mi ricordo che poesia era esattamente, però una roba molto breve in cui praticamente gli spiegava, lo incitava a non abbattersi, perché sicuramente qualcosa di migliore sarebbe prima o poi arrivato, e dopo poco è arrivata la convocazione. Quindi complimenti, perché deve essere veramente una brava persona.
Complimenti alla famiglia Pessina, ragazzi. La seconda mezz'ora è tutta quanta dedicata a voi, quindi 340 54 25 324. Sacrificereste Dragosin per Locatelli? Arriviamo adesso, ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Up and down.
Pronti assolutamente a leggervi quando sono le 12.36 e quando siete tantissimi. E quando siete tantissimi e quando state dando troppo ragione a Giulia per quanto riguarda Locatelli e il sacrificio impopolare del povero Radu Dragusin. E non lo dico solo perché sono amico della sua gente. Allora, leggo un po' di messaggini. Io parto dall'alto. Sai che mi piace costruire dall'alto, tu invece sei più per la costruzione dal basso.
Sì, no, perché poverini, noi non leggendo la prima mezz'ora, poi quelli che ci hanno scritto.
Dai, leggeremo anche nella prima mezz'ora. Senti un po', Carlo da Milano dice: ora arriva la parte più difficile per Mancini. Locatelli o Verratti? Chiesa o Insigne? Rischiare Chiellini e Florenzi? Per quanto riguarda Lotito, non mi illudo più. Basta che non c'è la Juve, tutto hoc, si può fare tutto quello che mi è bastato vedere con Oriali senza lutto al braccio, no comment. Sì, vabbè, a parte questo aspetto qui, dal mio punto di vista...
Non ho capito, Oriali non aveva lutto al braccio?
Non ho visto, onestamente. Cioè, secondo me Oriali non dovrebbe proprio essere lì in quanto è già team manager dell'Inter, ma vabbè, tifiamo la nostra nazionale più che mai in questa fase. Ma poi adesso c'è pure la polemica sciocchine. Su, sai, la genuflessione. Secondo me...
Quella
la lotta...
anche non l'ho capita. Ma della serie... non l'ho capita.
Della serie siamo tutti antirazzisti, ci mancherebbe altro. Io sono contro queste dimostrazioni corali.
Sì,
a che cosa serve? Cioè,
perché voglio dire...
Sembra retorica, a se stessa. No, vabbè,
ma
però...
poi anche perché, scusami, visto che hai parlato di questa cosa, proprio poco fa avevo letto un articoletto. Era venuto fuori poi che semplicemente non era una cosa concordata.
Ma sì, non ha senso. Alla fine ogni occasione è buona per fare retorica, e ci mancherebbe altro che i nostri giocatori non siano antirazzisti. Cioè, un concetto talmente basilare, ma non è che lo si dimostra mettendosi in ginocchio, lo si dimostrerebbe se l'UEFA del nostro amico Ceferin facesse delle norme serie in cui chi fa cori razziali tra i tifosi venga preso e venga espulso dallo stadio, punto e basta.
Beh, ma quello
lì,
è da sempre che dovrebbe essere così.
Ma tanto non lo fanno, quindi a che cosa servono?
Dovrebbero farlo tutti.
Cioè, ci alteriamo per la mancanza di gesti retorici, di questi gesti simbolici, poi alla fine sul pragmatico, sul piano pratico, nessuno interviene. Quindi secondo me è una polemica assurda. Però sul tecnico, quando dice Locatelli o Verratti, ho letto anche che adesso c'è chi preferisce Verratti a Locatelli per la partita contro il Galles, ma io preferisco tutta la vita Locatelli mezzala Verratti,
tutta la vita,
dico la verità,
piace.
Cioè, partito Locatelli qui, caro Carlo da Milano. Dai, leggiamo altro.
Poi, assolutamente no, Locatelli è sopravvalutato, abbiamo Fagioli, diamo fiducia a lui.
Ah.
Dissento, caro amico, che non ti firmi, ma
però,
vabbè.
Però su Fagioli tu sei stata molto critica, quest'anno, bisogna dirlo.
Oh, no, non mi mettere in bocca che divento matta.
Preferivi
non
far
mi mettere
giocare
in bocca
Arthur.
Cose che non ho detto. No, non ho mai criticato nessuno, anche perché non l'ho mai visto giocare fondamentalmente, se non pochi minuti.
Pure col Benevento
in Coppa
non lo
Italia.
Volevi mettere, infatti.
Quindi ecco, non l'ho mai criticato, zero. Non mi mettete in bocca.
No, però preferivi vedere giocatori un po' più pratici.
Ho sempre detto, e qui lo ripeto per la 152esima milionesima volta, che semplicemente se dovevo scegliere tra un giocatore che ha già giocato un sacco di volte, navigato eccetera, a lui, per come stava andando la situazione quest'anno, avrei continuato la mia strada con chi sapevo doveva essere il mio titolare, senza andare a fare esperimenti nuovi, visto che abbiamo visto di tutto quest'anno in quanto
a
sperimentazioni.
Abbiamo visto di tutto.
Quindi ci sono stati dei momenti in cui bisognava andare sul sicuro, che manco il sicuro era sicuro. Quindi non era proprio il momento per lanciare un giovane, sì, di ottime prospettive, che però, poi correggetemi se sbaglio, nel momento in cui si è iniziato in maniera esagerata e quasi fastidiosa a parlare di lui, in Under 23 non ha quasi più fatto nulla di buono.
Attenzione, è andata anche a spulciare le statistiche dell'Under 23 del
povero Fagioli. Sì, io mi ricordo benissimo poi di commenti nei post partita successivi dell'Under 23, contando che io l'Under 23 l'ho quasi mai vista, però ne leggevo, in cui si diceva che però appunto Fagioli di qua, quindi bisogna anche andarci cauto per quello. Ecco perché dico piano con i clamori anche per quanto riguarda la nazionale. Aspettiamo a vedere come ancora andrà avanti il cammino, perché questo ragazzo è stato paragonato a un fenomeno senza aver mai visto fondamentalmente nulla di lui. E questo è il risultato, infatti, che noi continuiamo a parlarne, a dire ma perché noi avevamo lui? Perché se voi l'aveste visto in campo e non giocare bene, lo avreste massacrato. Voi
possibile,
tifosi,
questo possibile, questo possibile, questo voi, questo
no,
voi
possibile
corale.
È vero, voi e anche tu ne avresti dette.
No, assolutamente no, assolutamente no, perché conosco
perché
Fagioli,
ragazzi,
da tempo.
Bisogna, proprio perché sono giovani, bisogna preservarli, utilizzarli con intelligenza. Un allenatore come Andrea Pirlo, che già era nella confusione più totale quest'anno, ci mancava ancora avere sul gruppone il fatto magari di aver fatto implodere un fenomeno possibile futuro come Fagioli. Se rimarrà, il prossimo anno sarò molto più felice di vederlo far giocare da Allegri, che sicuramente ha molta più esperienza da questo punto di vista.
Dai, ti leggo Gennaro da Napoli che ti dà ragione.
No,
io sono
ragione.
Io sono, cosa ti dice infatti Gennaro da Napoli? E non è Gennaro Gattuso, che a Napoli non c'è più, non c'è neanche più a Firenze, mi sa che va a London dal nostro amico Fabio Paratici. Io sono assolutamente d'accordo con Giulia, perché Dragusin comunque
hanno
non
deciso
ci ha
deciso che non è razzista, quindi.
Ah, sì, sai, no, anche lì la polemica, l'hashtag su Twitter, tutte queste manfrine retoriche, ma parliamo di calcio, dai. Parliamo di calcio, sempre queste manfrine retoriche. Perché Dragusin comunque non ci ha dato ancora quelle garanzie rispetto, indovina un po', a Fagioli. Quindi Gennaro ritiene che Fagioli abbia dato delle garanzie nelle poche partite che ha giocato. Sono tutti
quante
estasiati.
Quante partite
da
ha giocato in prima
con la spalla? Con la spalla l'ha giocata tutta quanta, e poi ha avuto delle varie convocazioni, ma non è mai stato protagonista. Questo,
ragazzi,
punto bisogna dirlo. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro,
favore,
nessuno
dai,
lo nega.
Su.
Dai, poi ti
allora,
leggo.
Poi Carlo da Milano ci dice: ma in primavera non c'è un giovane portiere da crescere in prima squadra in Spagna? Dicono è fatta Locatelli alla Juve, 48 milioni di euro senza contropartita, 48 addirittura.
Chi lo dice? Don Balon?
Senza contropartita tecnica, che follia. Ma in Spagna, ragazzi, dicono tante di quelle fregnacce.
In Spagna dicono tante cose, dicono tante cose. Senti Paolo, perché poi comunque up and down è bello, perché potete scegliere voi il vostro up, il vostro down, rinnovo. Il numero 340 54 25 324, e c'è Paolo che infatti ci dice la sua. Up Gosens che dice a Müller che insulta il calcio italiano: meglio correre 60 minuti che passeggiarne 90. Questa è bellissima, a me piace un sacco Robin Gosens, che non vestirà mai la maglia della Juventus, almeno in tempi molto
anche
spicci.
Perché ce ne sono un po' troppi in ballo, poi
però servirebbe come un Robin Gosens,
ma
mamma
Gosens
mia, che
ne
bello
parliamo
che
da due anni che servirebbe come
fortissimo
Juventus,
fortissimo, quindi. E complimenti all'Atalanta. Bisogna dirlo con sportività.
All'Atalanta non solo per lui, perché ce ne sono veramente tanti in giro per l'Europeo cresciuti in casa Atalanta. Poi viva Draghi, viva Conte, no, viva vabbè. Chi ci prova. Sempre a lamentarsi del governo è una vecchia abitudine italiana, ci scrive Dario da Palermo, assolutamente vero. Poi lei la dice, sono d'accordo anch'io con la cosa di Draghi, appunto, comunque l'apprezzare il fatto di averci provato. La cosa intelligente da fare è comprare fuori dall'Italia, non far girare economia in Italia. Perché tanto
però
ci,
io non sono d'accordissimo, perché è vero, ci mancherebbe, la Juventus non è tanto amata, perché poi è oggettivo che sia così. Però se un giocatore valido, la Juventus è giusto che ci provi. Poi sappiamo, il discorso è quando tu vai a trattare con un altro club. Sappiamo che ci sono certi presidenti, tra cui quello dietro di noi, che quando si tratta di Juventus qualche milioncino in più lo chiede sempre. Questo sì, questo è uno scoglio a cui io incontro. Però se un giocatore è valido, tipo a me Robin Gosens piacerebbe un sacco, ci mancherebbe altro. Se un giocatore è valido devi provarci a tutti i costi, se nelle tue possibilità.
Poi salutiamo Giusi da Como che ci dice buongiorno splendori, grazie a te. Ci scrivono anche già un conflitto di interesse era.
Eccolo
quando
lì.
La Salernitana era in B e la Lazio era in A.
Minore, ma per il fatto che qui si potrebbe presentare concretamente la situazione con la Salernitana che gioca per la lotta a salvezza, oppure la Lazio che gioca per la Champions,
no, vabbè,
o per l'Europa League,
una partita
per la
una contro l'altra,
e si affrontano, e lì è un problema pratico. Ad oggi non ancora sbrigato, poi magari tra un po' esce il comunicato, Lotito vende la Salernitana a un presidente terzo che non conosceva fino al giorno prima e siamo tutti tranquilli e sereni, ma ad oggi non possiamo esserlo. Cioè la Serie A, che tanto è stata decantata quando c'è stata la vicenda della Superlega, Serie A a rischio, ci sono dei club eversivi nei confronti dei campionati, ecco, cioè la Serie A mi sembra più in pericolo in una situazione di questo tipo rispetto che con la Superlega, bisogna dirlo,
assolutamente.
E vabbè.
Poi, caro Luca, io non sono affatto sorpresa, dice Fernanda, se fossi il presidente della Juventus in questa situazione succederebbe il finimondo. È vero,
un Agnelli, però Agnelli è impegnato più, diciamo che quando parla si fa sentire, lo abbiamo anche sentito nei confronti di Ceferin, l'ultima volta, non più tardi di 2 settimane fa.
Poi senti, corregge un nostro amico da Londra, quartiere Brent, vede l'anello di Wembley da casa e dice, ciao
beato
ragazzi,
lui.
La quarantena a rientro dal Regno Unito è di 5 giorni e non 10, pensavo 10 perché ho un amico che è appena rientrato da un viaggio in Spagna, non avendo presentato tampone deve stare in casa 10 giorni, per questo. Concordo comunque con Giulia, su Draghi mi rende orgoglioso essere italiano all'estero.
Ne facciamo una questione totalmente politica per quanto riguarda Draghi. No, più che altro la genialata del Green Pass, visto che ne stiamo parlando. Vabbè, ci fosse un chiarimento su questo Green Pass, siamo tutti
non
tranquilli.
Non serve a nulla perché io comunque devo fare
infatti,
il tampone. Però
infatti,
vabbè.
Cioè, vabbè, lasciamo perdere che non c'entra niente. Fred!
Allora, Fred, senti Simone da Vignola, ancora sulla Salernitana,
sì,
che dice la promozione della Salernitana doveva essere congelata ufficialmente già alla fine del campionato di B. Così era chiaro da subito che Lotito doveva cedere. Adesso, siccome siamo in Italia, faranno una deroga.
No, ma io ho un po' come la vaga impressione che Lotito possa fare quello che vuole. Bisogna un po' prendersi la responsabilità di dirlo, perché quando si tratta di lui vedo meno irruenza da parte delle istituzioni, da parte di Gravina stesso, che sia condannato questa prassi qui. Però l'ha fatto solo una volta in maniera lieve. Non lo so se a parti invertite, se si fosse trattato per esempio della Juventus Under 23 nella situazione analoga, non si fosse avuta più rabbia, perché sai che mi devo contenere quando esprimo questi concetti, che devo fare molta attenzione. Però un'ingiustizia bella e buona questa, mi sa che Lotito è un po' libero, ecco.
Poi vorrei dire a Raul da Parigi che io non sono Chiara,
non
sono
sei Chiara.
Giulia,
she is Giulia from Genova, oppure
no,
come
sì,
si dice in inglese,
lascia perdere. Comunque lui ci dice, questa è la nostra paura, che non rischiamo i giovani come all'estero, questo è il calcio italiano, se non li fai assaggiare piano piano al campo non può crescere in poco tempo come ha fatto Pogba. Ma era un po' diverso Pogba,
era un periodo diverso che secondo me non tornerà, diciamamolo, perché anche questo è un tormentone ogni estate, Pogba, no, costa troppo, e Raiola quando si tratta di Pogba lo vediamo,
no,
molto
anche
meticoloso.
Perché ho letto stamattina di un Manchester United pronto a proporgli un contratto da 26.5 milioni,
però ha girato,
sì,
la ruota
pur di trattenerlo,
il Pidigozzaro ha girato, e vabbè, beato Pogba, che
anche
dobbiamo
lì,
dire
dove li hanno, dove li pescano, ma sai, dove li pescano,
nessuno indaga, però sono i club che si sfilano dalla Superlega perché sono favorevoli al calcio del popolo. Allora c'è Fred, up Chiesa sulla fascia destra incontenibile, down il mercato moscio della Juve, ma chi arriverà? Fred chiede pragmatismo, e siamo al 22, qui sappiamo soltanto che Morata resta, che Minsoglio rinnova, e poi Chiellini che cosa fa? Locatelli? Tutto bloccato effettivamente, nessuno ha messo
firme. Poi ci dice Severino da Catanzaro, ci parla di Franco Israel Wibner,
sì, sì.
Wibner, che è il portiere dell'Under 23 del 2000, si dice un gran bene di lui.
Sì, ma so dove vogliono arrivare con questo discorso. Vogliono arrivare a dire che la Juventus ha la porta
secondo?
Scoperta. No, Franco Israel gioca. Giocano lui e Garofani per quanto riguarda la nostra Under 23,
no,
per quanto riguarda la prima.
Il nostro ascoltatore magari ce lo intende come questione secondo portiere.
Guarda, io ti dico, per quanto riguarda il secondo portiere, ci serve un secondo che non sia un giovincello, perché comunque Szczęsny verrà alternato in Coppa Italia. Insomma, non le giocherà tutte Szczęsny, per quanto sia un portiere affidabilissimo, io continuo a sostenerlo. Però io penso che bisogna prendere un giocatore che magari ti sia già cresciuto nel vivaio, così che tu abbia un posto in lista libero. Penso per esempio a Mirante, no? Che è un profilo pratico, un profilo d'esperienza, un profilo funzionale. Io non è che dissenta così tanto dall'ipotesi di riprendersi Mirante, ci mancherebbe. Sono contrario piuttosto per Sirigu, però vedremo come andrà a finire.
Poi, anche nell'82 l'ambiente interno alla nazionale non era così differente da quello odierno, ma voi non potete ricordarlo, no, non eravamo nati.
No, io non c'ero.
Essendo
quindi...
Io neanche, guarda, posso dire che neanche io ero nata, essendo voi troppo giovani. E beh, fa tutto ben sperare, ragazzi, allora, vediamola così e rimaniamo sereni.
Guarda, leggine ancora uno, poi sentiamo vocali, che Ivo mi sta richiamando all'ordine.
Allora, Prego. Ora arriva la parte più difficile per Mancini: Locatelli o Verratti, Chiesa o Insigne, rischiare Locatelli,
letto,
e Florenzi?
Però.
Per quanto riguarda lo Tito, non mi illudo più. Niente, basta, non... Aspetta,
l'abbiamo
basta
letto.
Che non ci sia di mezzo la Juve e poi il resto è tutto ok.
L'abbiamo letto, l'abbiamo
letto
commentato.
Prima,
sì, ma comunque è sempre attuale, è molto meglio leggerli più volte. Sentiamo un bel vocale,
quindi,
Ip.
Luca e Giulia, sono Cinzia, sì,
ciao.
Quello è un nostro amico fraterno, ci pensa sempre. Lui
c'è le trombette della nazionale
notte,
dietro.
Ma chi viene?
Non lo so, Mario Draghi.
Il nostro presidente, la Juventus, pensa come fare, ma non ci riesce. Fino alla fine forza Juve e forza Italia, incrociamo le dita. E d'accordo con Giulia.
Brava.
È stato un bel gesto quello.
Okay.
È solo stato un bel gesto. Io poi non commento niente di Draghi perché
tutti,
non ne
ragazzi,
capisco assolutamente nulla.
Juve.
Però
la risposta è assolutamente sì. Impedirò in ogni modo che l'Italia giochi in un paese con i contagi in aumento. Però è molto bravo a livello di dizione, a parte tutto, è un grande Mario Draghi. Un bel vocale, un bel vocale.
Ciao Giulia, ciao Luca.
Ciao.
E Donato della
Donato.
Alla tua domanda, Luca, sono totalmente d'accordo con Giulia. Anch'io rispondo sì.
Perdo.
Perché secondo me Dragusin non è un fuori classe,
no, ma non, nessuno dice questo,
un potenziale fuori classe. A me dà più l'impressione di un Rugani, ecco, mentre questa è un'impressione poi, mentre Locatelli, anche se non è un fuori classe, è un potenziale fuori classe secondo me. Ciao e forza Juve.
Sì,
bravo.
No, ma il concetto non era che Dragusin è un fuori classe. Il concetto è: abbiamo un giovane, lo abbiamo rinnovato da poco, ha bruciato le tappe in 2 anni perché ha fatto primavera e Under 23 in un anno solo, prima squadra, ha esordito in Champions League della serie, preserviamolo, perché tanto Chiellini non le giocherà tutte le partite. Chiellini che secondo me rinnoverà, cioè sarebbe interessante vederlo in un anno di Juventus, però vabbè, staremo a vedere. Io Locatelli poi lo prenderei, non è che sono contrario a Locatelli.
Che diciamo può essere papabile per il Sassuolo, e vabbè, pazienza. Infatti un nostro ascoltatore ci dice sì alla cessione dei giovani Under 23, però solo con una clausola di riacquisto.
L'avessimo messa per Ken, per fare un esempio. No, però io mi affido alle buone mani di Federico Cherubini, uno che lo conosce molto bene, Radu Dragusin, e che saprà bene qual è il suo destino e cosa è meglio per lui. Mi fido di Federico Cherubini, a differenza di tanti tifosi della Juventus, anche qui, scettici nei confronti dei Cherubini. Non capisco perché. C'è un dirigente
perché
che veramente
lo si conosce
nel
poco,
tempo.
Fondamentalmente.
Ma cosa vuol dire? Cioè, bisogna per forza
poco.
Essere dei VIP con la spunta blu. Io non capisco questo concetto. Cioè, Cherubini è da 10 anni che è alla Juventus, è cresciuto nel tempo. Io ho molta fiducia nel nostro dirigente, invece. Nel
Però
nostro
è,
football
è
director.
È un dirigente che è stato molto nell'ombra, no? In quest'ultimo.
Rispettato i ruoli, c'era Paratici che sì. era sopra di lui, il mercato lo faceva Paratici, lui era il vice di Paratici, adesso è stato promosso lui. Non capisco questo scetticismo.
Guarda che gli stessi scetticismi, o comunque le stessi, non dico magari gli stessi pensieri, però anche quando è andato via Marotta ed è stato promosso Fabio Paratici, c'erano molti meno punti di domanda, per carità.
Certo.
Però c'è stato sicuramente qualcuno che avrà pensato, ma ci potremmo fidare così di lui, ma sarà in grado? Quindi se siamo riusciti a sostenere questa tesi con Fabio Paratici, che aveva macinato e come se chilometri in chiave mercato, ecco, lasciamo anche che ci sia il dubbio su Cherubini. Speriamo che appunto questa estate lui possa regalare solo gioie e quindi tutti si possano rimangiare qualunque cosa.
Federico Cherubini, siamo tutti con te, poi tu lo giudicherai come parla davanti alle telecamere. Molto bravo, io l'ho visto parlare alle telecamere. Sentiamo un bel vocale, Yves.
Cari amici,
ciao.
Io sono d'accordo su quello che ha detto Mario Draghi, ma talmente sono d'accordo che era meglio non farla questa proposta, perché tanto al punto dove siamo arrivati è inutile, non te l'accordano mai, insomma, no? E poi siamo al 22 di giugno.
Questo è vero, questo è preoccupante.
Tu che conti i giorni per la serenità,
giusto, bravo Carmelo.
Io conto i giorni per Dybala. Ancora non firma, come mai?
Perché a Miami?
Ma una pena, gliela vogliamo trovare.
Vabbè, la firma la può fare digitale ormai, con tutti i metodi che ci sono. A Miami, a lei, Los Angeles.
E a Miami, No,
beh,
Los Angeles sarà dall'altra parte.
Poi magari ci va a prendere l'aereo. Vabbè, comunque, la firmetta di Bala sostanzialmente non la mette per qual motivo? Cioè, diciamolo, perché la Juventus ha fatto una proposta, ha detto a Dybala, ha fatto capire a Dybala che oltre a questa proposta, ossia un aumento di 2 milioni rispetto ai 7 che prende, cioè 2 milioni più bonus, si arriverebbe a 9,5, la Juventus non va. Al momento si sta valutando e io credo che comunque la trattativa vada a buon fine, dai, dobbiamo dirlo. Su Dybala sì. C'è molto ottimismo, poi verremo smentiti,
poi...
però c'è molto ottimismo per Dybala, dai, dobbiamo
ormai
dirlo.
Non siamo più certi di nulla, quindi evitiamo di dare per...
Però sappiamo che la Juventus intende mantenerlo, sappiamo che Massimiliano Allegri ha dato il suo assenso, dai, questo lo possiamo dire.
Meno male
così.
Che sono le 12.56 perché ho ancora 10 minuti di autonomia del computer, fantastico.
Ah, fantastico,
allora,
vedi?
Leggo ancora questo messaggio.
Mettiti il caricatore.
Allora... Scusate, forse sono rimasto io indietro, però sì. Il secondo all'Inter non entra mai, come non entrava Alessandrelli con Zoff. Ora abbiamo tolto questa moda che il secondo portiere deve fare
ma
la Coppa
Italia. Ma perché il calcio è cambiato.
Per me va bene Pinsoglio, come secondo, con la premessa che si faccia come fare la maggior parte dei club, dove il primo è l'unico che è quasi sempre presente.
Sì, ma è cambiato il calcio, ormai è più intenso il calcio rispetto a 40 anni fa, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Per questo anche il ruolo del portiere comporta un dispendio di energie più consistente, cioè questo lo dobbiamo dire. vediamo un cambio in diretta, in piena diretta. Allora, leggiamo altro, per esempio c'è Carmine da Roma che dice: buongiorno, anche Pirlo stesso fu massacrato nell'Inter per poi passare al Milan. Se sei forte devi giocare e crescere anche sotto pressione, allora se ne esci sarai un campione vero. Questo lo dice Carmine, che effettivamente non ha tutti i torti. Dopodiché c'è un bel messaggino da parte Viking, Juve, Isola d'Elba. Non so se sono i Viking dell'Isola d'Elba, ma ragazzi, beate voi che state lì. No, devi dirmi chi sei, amico mio. Dice: i draghi sono grandi e bellissimi solo nella mitologia e nelle favole. Attenzione, cattivissimo il nostro amico dell'Isola d'Elba, i Viking dell'Isola d'Elba, ci mancherebbe altro. Dice: i draghi sono belli soltanto nella mitologia. E poi c'era un bellissimo messaggio, da parte di Pietro da Catania, che è d'accordo per quello che ha detto Giulia su Draghi. Vedremo, io comunque ottimismo non ne avevo, nel merito, perché sapevo che comunque Ceferin, per quanto riguarda la questione Superlega, ce l'ha comunque col calcio italiano, non solo col calcio italiano, ci mancherebbe, però sappiamo Andrea Agnelli ha giocato un ruolo non indifferente, per cui è normale, me lo aspettavo, un Ceferin del tutto distante rispetto a qualsiasi proposta in questo senso. Comunque noi qua ne facciamo una questione calcistica, ma quello che fondamentalmente ci dobbiamo augurare, e questo è inequivocabile, che la questione legata al virus, legata alla propagazione di questo maledetto virus, si risolva al più presto anche in Inghilterra, perché poi siamo tutti cittadini del mondo, tutti noi viaggiamo, e speriamo proprio che in Inghilterra non ci siano situazioni terribili sotto questo aspetto. Allora, sono le 12.59, ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, ringrazio Yves, passiamo la palla al direttore Antonio Paolini, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio, ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.